strade e motori di Massimo De Donato.
Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Strade e Motori, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Auto e sicurezza, come se la sono cavata le auto nei testi Euro NCAP 2020? Nonostante i protocolli più severi, grazie all'adozione di tecnologie di assistenza alla guida in maggiore quantità e di migliore performance, le 11 autovetture testate nell'anno appena trascorso hanno raggiunto ottimi risultati. Nessuna ha conseguito meno di 3 stelle, ben 9 hanno ottenuto 5 stelle, 2 hanno conquistato rispettivamente 4 e 3 stelle. La Maserati MC20 è stata eletta supercar più bella del 2021. Il bolide della Casa del Tridente, disegnato presso il Centro Stile Maserati di Torino, è nato con l'obiettivo di coniugare prestazioni, tecnologie innovative e soluzioni tecniche audaci. È stato premiato durante il Festival Internazionale dell'Automobile, kermesse che può essere considerata la Fashion Week del mondo automotive. Quali sono state le auto più amate dagli italiani nel 2020? Una risposta arriva da subito.it, la piattaforma di e-commerce da 13 milioni di utenti mensili, che ha stilato la classifica delle auto più cercate e desiderate dagli italiani nel 2020. Per quanto riguarda i brand, la top 3 è costituita dalle tedesche BMW, Mercedes e Audi, mentre per quanto concerne i modelli, a svettare sono le Volkswagen Golf e le italiane Panda e 500. Tra gli italiani le nuove motorizzazioni elettrificate a batteria o ibride c'è feeling. Le quote crescono esponenzialmente, eppure rispetto al totale sono ancora basse. Quali sono i motivi? Una ricerca di Arete cerca di rispondere a questa domanda. Ascoltiamo la scheda.
Fattori economici e dubbi sul funzionamento. Sono questi i principali motivi che frenano gli italiani dall'acquisto di auto elettriche e ibride. Lo ha messo in evidenza l'azienda di consulenza strategica Arete in un'indagine condotta nei primi 10 giorni di gennaio. Il 60% degli italiani ha dichiarato di non acquistare un'elettrificata per via del costo, ritenuto ancora troppo alto, e un italiano su due ha ammesso di avere poca conoscenza, o non averne affatto, sul funzionamento e sulle caratteristiche delle nuove motorizzazioni. A pesare è anche la mancanza di idee chiare sugli incentivi automotive previsti dalla legge di bilancio 2021. Il 28% degli intervistati non ha compreso a quanto ammonti il bonus. Il 24% ignora quali vetture vi rientrino. Il 21% non saprebbe come accedere ai fondi. E solo il 4% dichiara di avere piena consapevolezza dello strumento.
E cambiamo argomento, ma in realtà continuiamo ad occuparci del settore dell'automotive, un settore al centro in questo momento degli interessi da parte sia delle imprese, ovviamente quelle legate a questa complessa filiera che ha sempre visto nel Made in Italy un momento importante per quanto riguarda il mondo della produzione, sia soprattutto della politica. Cerchiamo di fare un po' il punto della situazione su questo settore in compagnia del nostro ospite, che è Paolo Scudieri, presidente di ANFIA, l'associazione che in Italia appunto rappresenta l'intera filiera dell'automotive. Buonasera e grazie per essere qui con noi.
Buonasera e grazie a voi per ospitarmi in questa trasmissione.
Allora, tanti gli argomenti, soprattutto in queste ore caratterizzate ovviamente da una crisi di governo che mette un po' in forse anche tutto il dibattito che si è sviluppato negli ultimi mesi, nelle ultime settimane attorno a questo settore, ma noi proviamo comunque a fare un po' il punto della situazione, cominciando proprio dal ruolo che questo settore dovrebbe avere in Italia. C'è un grande dibattito su recovery plan, quindi su tutte le opportunità di investimento che si stanno portando avanti per rilanciare il paese. Quale potrebbe e quale dovrebbe essere il ruolo dell'automotive in questo piano?
Il ruolo dell'automotive ormai è conclamato sia in Italia che in Europa, che nel mondo. Il settore automotive rappresenta una forza incredibile nelle economie dei vari paesi. Basta immaginare che in Italia il gettito fiscale è prossimo ai 40 miliardi di euro e rappresenta lavoro per 1.200.000 persone. Quindi credo che sia estremamente chiaro, lapalissiano, quanta importanza occupa nelle economie delle nazioni. Inoltre non ci fermiamo a questo, ma vediamo che il settore automotive è di fatto un precursore tecnologico. Ciò vuol dire che tutto ciò che attiene all'evoluzione del sistema trasporti in quanto automobile o quanto automotive e truck rappresenta un cambio costante, un'evoluzione degli atteggiamenti della nostra società. Ancora aggiungo l'evoluzione, quindi l'ascensore sociale che l'automotive, grazie all'evoluzione tecnologica e quindi ai nuovi mestieri, impone e offre ai giovani piuttosto che ai meno giovani che vogliono aggradare la loro professionalità.
Lei ha detto auto precursore tecnologico, in realtà l'Italia ha avuto per anni, per decenni un ruolo di primissimo piano in questo senso in Europa e nel mondo, quello proprio di fare la storia dell'innovazione tecnologica dell'auto. Oggi forse abbiamo perso questo ruolo. Cosa si potrebbe fare per provare a rilanciare una sorta di Made in Italy anche in questo settore?
Ma guardi, questo ruolo lo teniamo con i denti stretti, non abbiamo mai perso la considerazione dell'evoluzione e il contatto con le tecnologie. E da sottolineare quante volte il settore automotive, evidentemente la sua filiera molto coesa, ha cambiato pelle negli anni, in un'evoluzione costante che ha seguito usi, costumi e tecnologie normative che si sono evolute costantemente e quindi hanno dato una necessaria attenzione per poter portare a compimento la missione imprenditoriale e l'evoluzione aziendale. Non credo che la nostra missione si possa esaurire, sicuramente è una missione ancora più impegnativa in considerazione dell'asse temporale in cui si devono conclamare delle mutazioni importanti, immagino all'impatto ambientale, le emissioni di CO2, che entro il 2030 vedranno circa 30 milioni di veicoli in Europa ad essere ad emissione zero. Quindi tutto quello che è il trasferimento tecnologico verso una transizione che dovrà essere molto più parca e tanto più attenta all'ambiente, inteso come CO2, polveri sottili e quant'altro. Quindi la nostra filiera si sta evolvendo, ma attenzione, sono sfide straordinariamente importanti sotto due profili. Il primo, se imponiamo attenzione, imponiamo veicoli elettrici, dobbiamo imporre parallelamente una proliferazione di quelle che sono le attività di ricarica delle autovetture full electric e quindi una capitalizzazione delle famose colonnine di ricarica che peraltro sono normate per legge dall'Europa nella loro diffusione. Quindi non dobbiamo trovarci con uno sforzo importante delle aziende verso l'innovazione, verso l'adattamento alle nuove tematiche e poi con carenze infrastrutturali che evidentemente non
potrebbero compromettere questo investimento.
Esatto,
secondo punto?
Sì, il secondo punto è la rotondità dell'importanza delle imprese che devono crescere dimensionalmente ed essere molto più proiettate verso il mondo, quindi avere come strategia la globalizzazione e quindi avere rapporti estremamente trasversali con tutti i makers e quindi con tutte quelle aree di opportunità di business che possono generare valori importanti e valori evolutivi sia come esperienza sia come dimensione di azienda.
Certo.
Ecco, questi sono i due filoni che io reputo estremamente strategici. da mettere nel piano industriale di ogni azienda e farla crescere e evolvere in un momento di straordinaria opportunità.
Ecco, crescere in un momento così difficile come quello che stanno vivendo tutte le imprese, comprese le imprese dell'automotive, non è facilissimo, e per questo avete realizzato come Anfia un accordo di partnership con il Mediocredito Centrale proprio per facilitare l'accesso al credito delle imprese. Di che cosa si tratta?
Beh, partiamo da un presupposto: abbiamo sempre denunciato le burocrazie, i tempi lunghi, le difficoltà che le imprese, soprattutto quelle di medie e di piccole dimensioni, hanno nel rapporto con la finanza e quindi praticamente con il sistema bancario, che è evidente applica sia condizioni sia temporalità più o meno celeri a seconda dell'importanza dell'impresa. Quindi abbiamo voluto, per tutti gli associati Anfia, portare avanti un discorso con Mediocredito Centrale, con il dottor Mattarella e il suo team, per poter sensibilizzare dei temi importanti, quelli dell'immediatezza della rappresentazione, sia in termini di innovazione sia in termini di crescita, quindi di acquisizione, che le imprese rappresentano e quindi di cui devono far tesoro velocemente in funzione delle opportunità del mercato.
Certo.
Questo accordo permette appunto di velocizzare i tempi a condizioni estremamente vantaggiose di analisi, di prospettiva, con un rapporto privilegiato con MCC.
Bene, salutiamo e ringraziamo il nostro primo ospite, Paolo Scudieri, presidente di Anfia, con cui abbiamo fatto un po' il punto della situazione del mercato automotive in Italia. Continueremo a parlare di questo settore anche nel prossimo spazio, nella seconda parte di Strade e Motori. Ci concentreremo in particolare su Porsche Italia, cercheremo di capire quali sono le novità che stanno caratterizzando questa casa, come è andato il 2020, ma soprattutto come sta andando la Taycan, la prima 100% elettrica di casa Porsche. Faremo tutto questo in compagnia di Pietro Innocenti, che è l'AD di Porsche Italia. Ci risentiamo tra pochi minuti, restate con noi.
Ci sono, andiamo? Vai! Di lui hanno detto: non è vero che lui è più buono, io più furbo. È appassionato e competente, è uno molto normale,
è più cazzuto di me.
Parla con Pardo. Storie di vita alla moviola. 8 incontri con uomini e donne che hanno segnato il loro campo, dal cinema alla TV, dallo sport alla cultura, per scoprire con leggerezza il loro senso della vita. Ascoltalo in podcast su radio24.it, una coproduzione Radio 24 e Audio Tales.
Strade e motori.
Seconda parte di Strade e Motori, ancora ben trovati da Massimo De Donato. Come vi anticipavo nel corso del precedente appuntamento, spazio dedicato oggi a Porsche. Cercheremo di fare un po' il punto della casa, cercheremo di capire quali sono le novità che vedremo sul mercato italiano da qui ai prossimi mesi, ma soprattutto cercheremo di capire come sta andando questo mercato, quello delle auto premium, e faremo tutto questo in compagnia del nostro ospite, che è Pietro Innocenti, amministratore delegato di Porsche Italia. Buonasera, grazie per essere qui con noi.
Buonasera e grazie a voi per l'invito.
Allora, cominciamo proprio con il mercato. Qualche giorno fa c'è stata la consueta conferenza stampa di bilancio del mercato dell'anno precedente, un 2020 ovviamente, inutile che ce lo diciamo, caratterizzato da una crisi del settore, una crisi che però sembra non aver toccato i brand premium come il vostro, o solo in parte. Come è andato questo 2020 per Porsche in Italia?
Ma direi che, considerata la situazione, è andato piuttosto bene, perché abbiamo consegnato complessivamente 5.815 vetture, che rappresenta una flessione del 13% rispetto al 2019, che è stato il nostro anno record di sempre, e comunque nel 2020 siamo riusciti comunque a registrare la seconda migliore performance di sempre per quanto riguarda Porsche in Italia. Dicevo, questa flessione del 13%, se la confrontiamo con il meno 28% che ha segnato il mercato in generale,
infatti,
è comunque un buon risultato. Infatti la nostra quota di mercato sale del 17%, che è un dato direi molto buono, e ci consolidiamo al terzo posto in Europa dopo Germania e UK per quanto riguarda appunto la nostra marca.
Quali sono i modelli che hanno avuto più successo nel 2020? Poi ovviamente parleremo del modello di punta di questo 2021 che è Taycan.
Beh, sicuramente Macan continua ad essere il nostro best seller e da diversi anni ormai in cima alle nostre classifiche, ma direi che complessivamente anche tutti gli altri modelli hanno performato molto bene. Cayenne ha raggiunto quasi 1400 unità e soprattutto registriamo il fatto che più del 60% di tutte le vetture Cayenne sono ormai ibride. 911, la nostra vettura iconica, ha performato molto bene con addirittura un più 3% rispetto al 2019 e a maggio è stata assolutamente la vettura che ha riscosso la maggiore richiesta proprio quando siamo ripartiti dopo il lockdown della primavera scorsa. Taycan ha fatto il suo debutto in un anno particolarmente complesso, però complessivamente registra una buona performance, consegniamo infatti nel 2020 le prime 372 vetture e questo consente addirittura a Taycan nel suo primo anno di vita di battere da un punto di vista dei volumi addirittura 718 Panamera e questo è un dato sicuramente molto molto incoraggiante.
Quindi suppongo che le aspettative per questo 2021 siano davvero interessanti per questa 100% elettrica, la prima 100% elettrica di Porsche, la Taycan, che ha avuto nel 2020 ben 50 riconoscimenti in tutto il mondo come auto più innovativa del suo mercato. Tra un po' parleremo anche delle novità che caratterizzano adesso queste settimane di Taycan, ma quali sono le caratteristiche di base che le hanno consentito appunto di avere tutto questo successo anche da parte della stampa?
Beh, sicuramente è una vettura, come diceva lei, estremamente innovativa, nel panorama anche delle vetture elettriche si caratterizza per questa architettura 800 volt che consente un risparmio significativo di peso ma anche dei tempi di ricarica molto contenuti. Poi chiaramente essendo una Porsche ha tutte quelle caratteristiche di piacevolezza di guida, di dinamica che la rendono unica nel panorama delle vetture puramente elettriche. Un dato su tutti, il fatto ad esempio che abbia un baricentro addirittura più basso della nostra sportiva per eccellenza che è la 911, questo è un dato che sicuramente gli appassionati della guida sanno essere molto importante. Poi ovviamente non ci fermiamo qui, la potenza è tantissima, la coppia è mostruosa perché questo tipo di vettura appunto consente un'erogazione di potenza già ai bassi regimi molto molto entusiasmante e questo fa sì che insomma sia una vettura non solo rispettosa dell'ambiente ma anche molto piacevole da guidare.
Lanciata lo scorso anno, diceva lei, ce ne sono già diverse versioni, ne sta arrivando un'altra particolarmente interessante, anzi credo che sia già prenotabile in questi giorni nelle concessionarie, la versione a trazione posteriore. Perché questa doppia scelta?
Effettivamente oggi Taycan è disponibile in quattro versioni, abbiamo la Turbo S che eroga una potenza fino a 761 cavalli, poi la Turbo con 680, la 4S da 530 cavalli che possono diventare 571 con la batteria opzionale Performance Plus e poi appunto l'ultima arrivata, questa versione a trazione posteriore che si caratterizza comunque per potenze molto interessanti perché partiamo da 408 cavalli che arrivano a 476 con la batteria opzionale e anche con un'autonomia che sfiora i 500 km perché arriva a ben 484 km appunto di autonomia. La cosa interessante di questo modello è anche il prezzo di attacco perché parte da 86.471 euro e quindi rende diciamo più abbordabile l'acquisto proprio di questa vettura molto particolare.
Tra un po' parleremo anche delle offerte di lancio di queste auto, tra cui c'è anche ovviamente il leasing. Lei però parlava di autonomie importanti, 500 km insomma sono tanti, ma c'è sempre da fare i conti con le ricariche. Avete partecipato anche voi ad un consorzio che si sta sviluppando in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi, si chiama Ionity e serve proprio a creare una rete di ricarica per queste vetture così importanti, una rete di ricarica veloce. A che punto è questo lavoro?
Sì, noi siamo con altri costruttori parte del consorzio Ionity che nel nostro paese attualmente ha una rete di 17 punti di ricarica con potenze che arrivano fino a 350 kW, sono prevalentemente concentrati al nord, ma è prevista un'estensione di altri 4 centri di ricarica nei prossimi mesi che dovrebbero coprire diciamo anche la parte centrale e meridionale del nostro paese. chiaramente non possiamo solo far riferimento a questa infrastruttura che di per sé sarebbe diciamo ancora insufficiente per consentire una mobilità su tutto il territorio, e quindi stiamo investendo anche noi direttamente sia come Porsche Italia che come rete di nostri concessionari, tant'è che abbiamo già oggi sul territorio a disposizione dei nostri clienti ben 17 concessionari dotati di stazioni di ricarica fino a 300 kW che diventeranno 30 nel giro di qualche mese. Abbiamo poi investito con un programma che noi chiamiamo Porsche Destination Charging, andando a coprire delle destination, quindi delle location prestigiose che normalmente sono frequentate dai nostri clienti come alberghi, resort, club. Ne abbiamo più di 280 equipaggiati oggi con infrastruttura di ricarica 11 kW. E poi abbiamo un'offerta molto interessante anche per la ricarica domestica, visto che il cliente che acquista Taycan può, attraverso il concessionario, aderire ad un'offerta che consente di installare un contatore dedicato per la ricarica della vettura, che con sole 100 euro al mese consente appunto una ricarica praticamente illimitata.
Certo, che è un elemento fondamentale anche per lo sviluppo di questi modelli elettrici. A questo proposito, il mix 2020 di Porsche è stato 70% benzina, 30% elettrico, grazie a Taycan e grazie alle ibride di cui parlava prima. È un mix che avrà delle modifiche nel 2021 e nei prossimi anni?
Beh, io credo di sì, perché appunto già oggi è molto interessante notare come un brand come Porsche abbia un mix dove la quota, diciamo, di elettrificazione ha già raggiunto il 30%. L'obiettivo strategico che ci siamo dati è quello di arrivare al 2025 a vendere praticamente una vettura su due elettrificata, che significa appunto o puro elettrico o ibrido. E a questo proposito, prima non l'ho fatto ma lo vorrei ricordare adesso, abbiamo appena lanciato un'iniziativa molto interessante con un nostro partner che ormai è un partner di riferimento, Kuwait, con loro andremo a coprire tutta l'Italia con 20 stazioni di ricarica hypercharger, quindi sempre con potenze da 300 kW, che consentiranno di ricaricare le nostre vetture elettriche in poco più di 20 minuti.
Quindi anche una sosta in autostrada può essere sufficiente per ricaricare l'auto e ripartire, che forse è uno dei grandi handicap che in questo momento caratterizza questo tipo di mobilità. Ritorniamo sempre a parlare di Taycan, perché avete studiato anche delle proposte di leasing per offrire questo prodotto al mercato. Di che cosa si tratta?
Sì, allora abbiamo lanciato già da diversi mesi un prodotto che si chiama Taycan Flex Leasing, appunto un leasing dedicato proprio a Taycan, proprio per andare incontro a quei clienti che non sono sicuri di poter sfruttare appieno questa vettura proprio per le limitazioni relative all'infrastruttura di ricarica, e quindi vorrebbero avere, diciamo, un periodo di tempo per capire se effettivamente la vettura che fa per loro. In questo caso questi clienti possono usare la vettura fino a 6 mesi, poi decidere se restituirla, e addirittura possono ricevere dal contratto senza penali e nei costi aggiuntivi, con un rimborso anche dell'anticipo che hanno versato. Poi abbiamo un secondo prodotto che invece abbiamo studiato apposta per l'ultima arrivata, quindi la versione appunto a due ruote motrici, si chiama Welcome Leasing, e consente di avere su una vettura opportunamente accessoriata un prezzo della rata mensile di soli 826 euro, quindi veramente una cosa direi molto interessante.
Al di là di questa offerta, che sicuramente è di interesse per quanti si vogliono avvicinare al mondo dell'elettrico, quali sono le vostre aspettative rispetto al mercato del 2021 e probabilmente anche del 2022, che forse sarà l'anno in cui la ripresa sarà perlomeno totale?
Ma allora, questo sarà un anno, credo, di transizione. Non possiamo sicuramente considerare il problema del Covid già superato. Sappiamo benissimo che esistono delle incognite, come quella del piano vaccinale, piuttosto anche come quella dell'impatto sull'economia che ha avuto questa situazione, e quindi siamo moderatamente cauti, ma prevediamo di quantomeno rimanere sugli stessi livelli del 2020 e di avere una crescita moderata. Sicuramente giocherà un ruolo importante proprio Taycan, perché arriveranno anche delle altre versioni entro l'anno, come quella della Cross Turismo, quindi ci aspettiamo un significativo incremento dei volumi proprio delle nostre vetture completamente elettriche, e poi ci saranno anche altre novità comunque sul resto della gamma, quindi comunque l'entusiasmo intorno al brand è molto forte e questo ci fa ben sperare anche per questo anno.
Anche per questo 2021 così difficile anno, e siamo in chiusura, ma c'è tempo per questa ultima battuta, anno dicevo che dovrebbe vedere anche l'inaugurazione di un'opera che in molti stanno aspettando, e cioè il Porsche Experience Center della Franciacorta. A che punto siamo?
Stiamo lavorando a strombattuto per mantenere la nostra tabella di marcia, confidiamo di riuscire a completare i lavori entro l'inizio dell'estate, quindi siamo molto emozionati proprio per portare sul mercato questa iniziativa. Al momento stiamo completando i lavori del Customer Center, inizieranno proprio in questi giorni i lavori di riasfaltatura della pista, sarà un impianto completamente dedicato ai nostri clienti appassionati, ma anche ad un pubblico più allargato. Porteremo per esempio anche delle competizioni sportive come la Carrera Cup proprio su questo circuito, quindi ci sarà veramente una ricca offerta di servizi, tutti quanti molto emozionanti per i clienti, per le famiglie e per gli appassionati.
E noi speriamo ovviamente di poter visitare presto questo centro, anche perché significherà che finalmente la paura sarà passata e potremo ritornare a provare in pista queste auto. Termina qui anche questo spazio dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Salutiamo e ringraziamo il nostro ultimo ospite, Pietro Innocenti, amministratore delegato di Porsche Italia. Grazie per essere stato con noi. L'appuntamento con Strade e Motori torna come al solito sabato intorno alle 22. Prima di lasciarci vi ricordo il nostro indirizzo email, che strade.motori@radio24.it. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.